Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
Non avendo mai tenuto traccia di quello che spendevo, di come spendevo i miei soldi, sapevo soltanto di spendere tutto il mio stipendio, ma non sapevo come spenderlo. Quindi ho deciso che non mi bastava più vivere alla giornata, ma volevo anche cominciare a pensare al mio futuro, a un fondo pensione, a un fondo emergenza. E quindi dovevo fare qualcosa per capire come mettere da parte dei soldi.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. La protagonista della puntata di oggi si chiama Paola, ha 40 anni e ha vissuto la maggior parte della propria vita adulta senza avere un vero e proprio piano per la gestione delle proprie finanze. Assecondava, diciamo, ogni acquisto d'impulso e prestava generosamente soldi a tutti gli amici, a volte senza neanche richiederli indietro, fino ad esaurire tutto quello che guadagnava, salvo poi pentirsene e decidere ad un certo punto che era arrivata ora di cambiare metodo.
Mi occupo di contabilità, però non ho mai gestito la mia e sono single e in un certo momento della mia vita ho deciso che è arrivato il momento di imparare a gestire anche i miei conti e non solo quelli degli altri. E io ho uno stipendio medio come gran parte d'Italia, quindi sui 1500 euro e spendevo. Cioè, non mi rendevo conto di come li spendessi, il mio conto non è mai stato in rosso di fatto e non ho debiti, però non riuscivo comunque ad accumulare dei risparmi e non sapevo come razionalizzare le mie spese, soffrendo anche di shopping compulsivo. Ogni tanto quando mi prendeva la mano andavo a fare shopping, spendevo i miei soldi e non capivo bene neanche come li spendessi, quindi in realtà non sono mai stata in difficoltà economica, non ho mai avuto debiti, ho sempre pagato le mie bollette, però a volte riuscivo anche a spendere tutto il mio stipendio e non sapevo come.
Paola ha un lavoro medio, con uno stipendio medio, ma nella gestione delle proprie finanze Paola sta per scoprire che tutto questo c'entra fino a un certo punto.
No, il mio lavoro non mi piace, assolutamente. È un lavoro che faccio per vivere. E ci sono delle parti di questo lavoro che mi soddisfano più di altre, però in realtà non mi piace, non è un lavoro che faccio con passione. Nel mio lavoro quotidiano io aiuto le aziende a farsi pagare da una committenza, quindi mi occupo di contabilità per appalti pubblici, quindi aiuto le persone effettivamente a razionalizzare il lavoro fatto e cerco di fargli ottenere il giusto compenso e quindi di fargli pagare. Io per esempio sono una persona che ha sempre fatto regali, offerto, fatto prestiti ad altre persone e ho detto va bene, ma magari è anche arrivato il momento, nel momento in cui presti qualcosa a qualcuno e lo aiuti, di richiedere i soldi indietro, come faccio effettivamente per le aziende con cui lavoro. E quindi ho cominciato a fare anche questo.
In che modo Paola riusciva a spendere tutto il proprio stipendio?
Entro magari in un negozio, prendo un cappotto da 200-300 euro, un paio di pantaloni firmati, altri 100-150 euro, un paio di scarpe e si arriva subito magari a 500-600 euro. Tenendo conto comunque di dover pagare delle spese fisse, ovviamente non si entra in difficoltà, nel senso io non sono mai stata in difficoltà, però effettivamente quando aprivo l'estratto conto e vedevo l'estratto conto della carta di credito, avevo un sussulto, come un po' nel film I Love Shopping, così, pur non essendo in difficoltà, quindi dicevo, ah ma porca miseria, ma perché ho speso tutti questi soldi magari in qualcosa che effettivamente magari non ne avevo neanche bisogno.
Uno dei temi chiave che Paola imparerà ad affrontare non è solo quello del quanto spenda, ma del come spenda. Siamo sicuri che gli acquisti impulsivi nei quali quasi tutti ogni tanto cadiamo ci appaghino veramente?
E infatti bisogna anche capire non solo quanto si spende, ma come si spendono i propri soldi, per cercare di capire se effettivamente si spendono per raggiungere degli obiettivi che si vogliono davvero raggiungere, per comprare qualcosa o per fare qualcosa che effettivamente davvero ti dà piacere, perché poi vedere anche tutti questi vestiti o queste cose in realtà non ti dà neanche piacere, perché effettivamente avresti voluto fare altro o comprare qualcos'altro o magari fare un weekend fuori. Durante la pandemia mi sono accorta che era il momento giusto per affrontare questa questione. Mi si è accesa come una lampadina: voglio cominciare a capire come spendo i miei soldi, voglio imparare a gestirli, voglio effettivamente utilizzare i soldi che guadagno per raggiungere i miei obiettivi, non quelli magari di qualcun altro, e voglio cominciare a pensare non solo al presente ma anche al futuro.
Il fatto che Paola non avesse grossi oneri economici da sostenere ogni mese o persone a carico le ha permesso per molti anni una gestione del denaro più disinvolta di quella che le sarebbe piaciuto avere.
No, non mi sono mai impegnata a comprare una casa, quindi non ho un mutuo da pagare. In realtà nel passato non ho mai sentito l'esigenza o non ho mai avuto il bisogno di comprare una casa, perché io mi sono spostata molto spesso, quindi non sono mai rimasta a lungo in un posto. Poi ho cambiato diverse città, sia in Italia che all'estero, e diversi lavori, per cui non ho mai sentito il bisogno di avere un posto mio e una casa, perché non sapevo mai dove sarei stata domani e che cosa avrei fatto. Quindi nel momento in cui invece sono rimasta più a lungo nello stesso posto, e quindi negli ultimi anni a Roma, effettivamente ho cominciato a sentire il bisogno di cercare anche qualcosa di più duraturo e anche di mettere da parte i miei soldi per magari comprarmi una casa.
Forse per Paola fare un investimento come quello immobiliare non era una necessità molto sentita, eppure di fronte ai racconti degli altri che si impegnavano in investimenti a lungo termine, il pensiero che anche a lei sarebbe piaciuto fare lo stesso le è sorto.
Io ogni qualvolta magari qualcuno effettivamente mi racconta: ah, ho comprato questa casa o ho comprato un'auto, ho detto: oh, cavolo, vorrei farlo anch'io, però magari non so come, non ho abbastanza soldi per farlo. E come fanno gli altri a metterli da parte ed avere e a potersi permettere tutte queste cose? E quindi nel momento in cui qualcuno magari ti racconta un obiettivo che ha raggiunto, tu razionalizzi e capisci che effettivamente magari quel bisogno e quell'obiettivo ce l'hai anche tu, però non te lo sei mai posta come obiettivo, non l'hai mai avuto chiaro, e quindi non ti sei mai posta il problema di come raggiungere questo obiettivo o comunque come impegnarti a raggiungere quell'obiettivo. Capita, magari tutti i tuoi amici si sistemano e comprano una casa, si stabilizzano in un posto, nello stesso posto per tanto tempo, finché non me lo hanno raccontato io effettivamente non ho realizzato che anch'io adesso a 40 anni ho questo bisogno e ho questa necessità, e quindi devo lavorare per raggiungere questo obiettivo. Voglio, più che altro, più che devo lavorare per raggiungere questo obiettivo.
L'occasione per Paola si presenta con lo scoppio della pandemia. Costretta a casa con i propri pensieri e i propri conti, sente che è arrivato il momento di un cambiamento, ma deve trovare il metodo che per lei funzioni.
Io ero a casa in pandemia e in quel momento vivevo da sola in 40 metri e praticamente seguivo qualsiasi cosa su internet, perché i social erano il mio unico punto di contatto con il mondo esterno e le altre persone. Ho seguito banalmente un webinar sulla gestione economica e sul risparmio, e mi sono detta che era qualcosa che io avrei sempre voluto fare e che quindi era giunto il momento di farlo, ma non più procrastinando, ma prendendo le redini delle mie finanze da questo momento. Quindi da quel momento in poi io avrei comunque cercato di capire la mia situazione, di gestire i miei soldi in maniera appropriata per raggiungere gli obiettivi che mi rendono felice e che veramente voglio raggiungere. Dopo aver seguito questo webinar e ho risposto a delle domande di feedback del webinar e ho deciso di contattare la persona che ha tenuto questo webinar per cercare di capire e di avere un aiuto per gestire le mie finanze in maniera più consona, quindi cercando di capire come spendo i miei soldi e cercare di capire come fare a poter risparmiare per il futuro e per utilizzare i miei soldi per raggiungere gli obiettivi che veramente mi rendono felice. E quindi non cadendo più in trappole magari di shopping compulsivo e cercando di capire non solo quanto spendo, ma anche come spendo i miei soldi, perché anche la gestione economica è anche capire come si spendono i soldi per cercare di spenderli non solo per raggiungere i propri obiettivi, ma anche per essere più felice.
Non solo controllare quanto si spende, ma come si spende. Questo è il mantra che Paola ci ripete più volte. Insegnamento mutuato dalla figura della Money Coach, la stessa persona che teneva il webinar che prende in carico Paola.
Per gestire meglio la mia vita finanziaria e le mie finanze, mi sono rivolta a una Money Coach. Una Money Coach è effettivamente un po' sia una figura come un commercialista, un po' anche uno psicanalista. Con questa professionista del settore, con questa Money Coach, ho capito che il primo passo, ovviamente, per gestire meglio i miei soldi era quello di tener traccia di tutte le singole spese, anche un singolo euro per il caffè. Nel momento in cui mi è stata prospettata questa soluzione, ho avuto un sussulto, anche perché non ho mai tenuto traccia delle mie spese ed effettivamente pensavo di non esserne capace, non pensavo di reggere neanche una settimana. E invece ho imparato a registrare tutte le singole spese, ho capito l'utilità di segnare le spese per avere una visione d'insieme di tutto quello che si spende, per capire poi anche come si spendono i propri soldi.
Della figura della Money Coach diremo meglio più avanti, intanto capiamo il metodo.
E abbiamo cercato di capire qual era il mio obiettivo di risparmio. Io guadagno 1500 euro e voglio risparmiare 200 euro al mese, di cui 100 risparmi e 100 per aprire un fondo pensione per il mio futuro.
Mettere da parte circa il 15% del proprio stipendio ogni mese, ripartirlo in risparmi e creare un fondo pensioni, questo è l'obiettivo.
È un obiettivo raggiungibile nel momento in cui si capisce come si spendono i soldi e quanto rimane. Bisogna anche avere un'idea dei numeri nel complesso, però nel momento in cui ho tracciato tutte le mie spese ho capito che effettivamente non solo era un obiettivo possibile, ma era anche un obiettivo sottostimato. La mia situazione era molto migliore di quello che io pensassi e la mia capacità di risparmio in realtà è maggiore di questi 200 euro al mese.
A distanza di quasi 2 anni Paola parla con fierezza del fatto che non solo ha raggiunto questo obiettivo, ma ha anche superato il traguardo alzando la posta. Paola continua a segnare tutte le spese, divide i desideri in superflui e istintivi e conserva invece quelli più duraturi, facendoli diventare obiettivi di felicità per i quali stanziare un budget.
Oggi sono capace di segnare tutte le spese. Ho anche uno storico di quasi 2 anni delle mie spese e soprattutto nelle spese cosiddette superflue riesco a gestirle e a capire esattamente come spendo i miei soldi e non ho più episodi di shopping compulsivo. Nel senso, prima di comprare qualcosa, mi chiedo se mi piace, se lo voglio davvero e se mi serve davvero. Quindi utilizzo e sono in grado anche di spendere i miei soldi qualitativamente meglio. Li spendo per raggiungere i miei obiettivi, ho fissato degli obiettivi per il presente e per il futuro che voglio raggiungere e sto cercando, alcuni li ho già raggiunti e altri li raggiungerò nel prossimo futuro. E facendo anche un'analisi qualitativa ed emotiva delle spese, non cado più in trappole di shopping compulsivo, ma soprattutto spendo i miei soldi per me e non per gli altri e per raggiungere veramente i miei obiettivi e quelli che voglio e che mi rendono felice.
L'obiettivo iniziale di Paola era mettere da parte 2.400 euro in un anno.
In un anno ho messo da parte 9.000 euro e li userò per comprarmi un'auto. Ho anche aderito ad un fondo pensione e accantono periodicamente almeno 400 euro al mese, di cui una parte sono risparmi e una parte serviranno per alimentare il fondo pensione. E ho anche accantonato un fondo emergenze che, nel caso in cui ci fosse qualche emergenza, mi permetteranno comunque di gestire l'emergenza.
Dal non sapere dove finisse tutto il proprio stipendio ad avere addirittura un fondo emergenze per quando, ad esempio, non so, bisogna riparare la macchina, non male come risultato. Complimenti a Paola per come ha saputo prendere in mano le proprie finanze. Per capire quali strumenti ha impiegato, noi abbiamo contattato la stessa persona di cui ci ha parlato Paola. Buongiorno Elisabetta Galeano, Money Coach, nella fattispecie la Money Coach che ha aiutato Paola, la protagonista della nostra storia di oggi. Io ti chiedo, parto proprio dalle basi, Elisabetta, che cosa fa il Money Coach e come è formato, che tipo di formazione ha?
Allora, innanzitutto, buongiorno Mia, cosa fa Money Coach? Allora, io aiuto le persone a costruire un rapporto consapevole con le proprie finanze personali, sia dal punto di vista pratico, quindi aiutandole a tracciare le spese o a creare un budget personale, ma anche dal punto di vista emotivo, andando a scavare un po' nel proprio mindset e nella propria storia personale. In Italia esiste AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, seguendo il loro corso, avendo comunque i propri titoli personali, se si fanno mestieri relativi al mondo della finanza, ci si può poi registrare appunto come educatore o educatrice finanziaria certificata da AIEF, che comunque ha un riconoscimento a livello nazionale, a livello MIUR.
Mi dici, nel caso di Paola specifico, quanto tempo ci hai messo ad individuare quali erano le sue debolezze, che cosa le hai suggerito nel mentre e quanto tempo prima di vedere qualche risultato?
Io riesco abbastanza velocemente a riconoscere nelle persone le difficoltà da quello che raccontano e da come lo raccontano un po' adesso anche grazie all'esperienza. Con Paola... Lei è stata molto molto in gamba nel mettersi in gioco, nel fidarsi di me e nel fare quello appunto che le suggerivo di fare, e quindi i risultati sono arrivati abbastanza in fretta, perché come lei stessa ha raccontato, in realtà non si rendeva conto che già riusciva ad avere dei risparmi.
Mi dici due o tre profili di persone tipo che si rivolgono a te?
Allora, devo dire che ho potuto individuare delle situazioni comuni, che non sono solo delle caratteristiche personali, ma delle situazioni che si ripetono. Vengono fuori un paio di aspetti, che sono quello appunto della preponderanza magari del maschile nella famiglia nel gestire la parte economica, e l'altro aspetto sono comunque persone che hanno una famiglia, questa è un'altra casistica, e che vogliono occuparsi anche a livello di gestione economica, cioè non sono l'unica entrata, magari sono entrambe le parti a portare delle entrate, però una decide di prendersi in carico la gestione perché magari sentono di non averne proprio il polso.
Ci dai dei consigli pratici, alcuni tra quelli che tu dai ai tuoi clienti, diciamo i più generici, quelli che valgono un po' per tutti?
Allora, innanzitutto, partendo spesso da non riesco a risparmiare, ho cercato di passare questo consiglio a chi mi ascolta e soprattutto spero di lasciarlo adesso, cioè togliere dal termine risparmio l'accezione negativa che siamo abituati a dargli di privazione, appunto di togliere qualcosa. Invece risparmiare nell'ottica di mettere da parte del denaro vuol dire prendersi cura del proprio benessere economico, della me stessa di domani. Si tende a volte a dire io non sono in grado, ci sono delle persone che pensano di non essere in grado di lavorare coi numeri. È ovvio che ognuno di noi ha le sue predisposizioni, io sono molto numerica, diciamo, e nella mia vita non sono brava, per dire, nell'arte. Ci sarà ovviamente il contrario, però non vuol dire essere totalmente incapaci, perché tanti pensano di dover fare chissà che, ma prendere il telefono, scaricare un'app e segnare su un numero non richiede abilità matematiche. Ad oggi abbiamo la fortuna di avere un sacco di strumenti che faranno i calcoli al posto nostro, e quindi spesso è questo. Siamo tutti in grado di provarci quantomeno, quindi il messaggio che vorrei lanciare è questo, quantomeno provarci, poi se non va bene magari semplicemente non è il metodo giusto.
Un'altra cosa che ha menzionato Paola sono gli obiettivi, anche il risparmio si fa per obiettivi?
Sì, risparmiare per obiettivi secondo me aiuta tantissimo. Pensa a voglio diventare ricca. Ok, non vuol dire niente, perché la ricchezza è un concetto relativo. Cosa vuol dire ricco per me è probabilmente molto diverso da quello che vuol dire per te. Invece, se io dico voglio andare a fare un viaggio a Bali di 2 settimane, cioè uno, riesco a visualizzarlo, quindi so esattamente cosa voglio fare, due, posso conteggiare esattamente di quanto ho bisogno e iniziare a mettermi da parte le risorse per farlo.
Faccio una domanda provocatoria, Elisabetta. Non è che c'è qualcuno per cui quella che ha definito Paola spesomania, cioè andare a comprarsi un cappotto, un paio di pantaloni, anche cari ogni tanto, anche sproporzionati magari rispetto al proprio stipendio, può portare felicità? Non c'è un caso in cui quello è ammissibile come comportamento?
Allora, tutto è ammissibile se fatto in maniera consapevole. So che sto ripetendo spesso questa parola, ma credo che sia la chiave di tutto. Quello che tendo sempre a dire è non bisogna eliminare il benessere, ciò che ci fa stare bene. Cioè io non è che se devo iniziare a risparmiare devo smettere di andare a fare shopping, devo smettere di fare l'aperitivo con le amiche, con gli amici. Assolutamente no. Al contrario, devo trovare lo spazio nelle mie risorse per fare ciò che mi è indispensabile, necessario per vivere, la casa, la famiglia, ma anche ciò che mi fa star bene. E farlo numeri alla mano in realtà è molto più facile che farlo a caso.
Esistono degli strumenti pratici che ci aiutano a tenere conti, a fare il budget? Parlo di app, parlo di quegli strumenti che ogni tanto senti qualcuno che dice questo mi ha svoltato la vita, ne esistono?
Ne esistono diversi, come dicevo prima, ciascuno è giusto che trovi il suo. Una che è sicuramente ottima si chiama Money Manager. Tu banalmente sei andata a fare la spesa, hai speso 52,35 euro, sei lì in cassa mentre aspetti che la commessa ti batta lo scontrino, apri l'app, fai più, segno spese, 52,35, fatto. Facendolo sempre, sia per le cose grandi che per le cose piccole, che sono quelle che fregano di più, perché sono quelle che si sottovalutano e poi si accumulano più facilmente, riesci con un gesto che dura un secondo a avere poi sott'occhio realmente la tua economia personale. Viene vista di cattivo occhio questa abitudine, perché sembra che vuoi fare il tirchio, il braccino, tutti questi termini che si utilizzano, quando in realtà è un preconcetto bello e buono, semplicemente perché è un'abitudine come un'altra, anzi una sana abitudine che ti permette di avere in mano la tua situazione.
Elisabetta, ti confesso che mentre parlavamo ho scaricato l'app, quindi da oggi inizio anche io a tenere traccia Money Manager, perché era la prima che mi ricordavo. Ma ti voglio chiedere una cosa che sono sicura che anche chi ci sta ascoltando pensa: e quando ti capita l'imprevisto ti si rompe la macchina e sono 300 euro di spesa, arriva l'assicurazione con una spesa che non ti aspetti, insomma questo succede a tutti quanti. Esiste un modo per mettere a budget anche le spese impreviste?
Assolutamente sì, gli imprevisti sono prevedibili, ovviamente fino a un certo punto. Ci sono due modi per tenere sott'occhio gli imprevisti. Uno è tutelarsi scaricando il rischio su terzi, che è appunto il compito proprio delle assicurazioni, e quindi si possono stipulare delle assicurazioni in base a, non so, alle proprie necessità, sulla casa, sulla famiglia. Ce ne sono mille tipi, ma non è questo il mio campo, quindi non mi addentro. E l'altro è una cosa che secondo me chiunque dovrebbe avere, cioè un fondo emergenze. Per le emergenze vuol dire che non è che ho visto la borsa che mi piace in vetrina e un'emergenza me la devo assolutamente comprare oggi. No, quella no, quella non la prendiamo come emergenza.
C'è mai stato un caso che non hai saputo in qualche modo risolvere? Può capitare che ci sia qualcuno che non si riesca ad aiutare, o tendenzialmente chiunque guadagni la consapevolezza di avere qualcosa che non va nella gestione del denaro può essere aiutato?
Quello che vedo è che la strada la fa chi decide di farla, cioè come tutti i percorsi di cambiamento, se decidi che quello che era prima non ti sta proprio più bene, in qualche modo riesci a cambiare. È ovvio che poi ci sono degli ostacoli a volte che sono oggettivi e sui quali non puoi fare magie, per cui ci vuole magari molto più tempo o molto più impegno, però il rendersi consapevoli è una cosa che possono fare tutti.
Grazie Elisabetta Galeano per essere stata con noi, grazie Paola, alla quale facciamo i nostri complimenti e auguriamo di sfruttare al meglio le risorse che riuscite a mettere da parte anche grazie all'aiuto di Elisabetta. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Grano. Vi ricordiamo, scriveteci le vostre storie, i vostri commenti, le vostre proposte a grano@willmedia.it. Grazie.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.